Kappa. Sandra Sain al microfono di Kappa per questa puntata e adesso sono stata raggiunta dalla nostra ospite e protagonista di Kappa e Spalla di questa sera, Valeria Palumbo, ben trovata.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, Valeria, quando ci siamo sentite per preparare questo appuntamento, hai buttato lì un paio di cose che mi hanno colpito. Una la usiamo un po' tipo titolo, no? Cioè, forse la natura non ha sempre ragione, che già mi piace, mi incuriosisce, ma tutta la tua riflessione è quella che ci proponi questa sera. Insomma, parte da un libro, Uniti per la vita, lo firmano Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani, e ha a che fare con la teoria dell'evoluzione di Darwin. Allora, a te la parola intanto per spiegarci di cosa si tratta e poi quali sono le tue riflessioni, insomma, partendo da qui.
Allora, prima di tutto va detto che l'evoluzione di Darwin, la teoria di Darwin è solida e certa, oltre ogni ragionevole dubbio, ma è della metà dell'Ottocento, quindi è superata, perché nel frattempo siamo andati avanti. E avanti sono venuti fuori degli altri personaggi. Quello che più forse più incuriosisce di più è Lynn Margulis. Chi era Lynn Margulis? Prima di tutto è una donna. E questo è stato il primo ostacolo
che
le sue teorie si diffondessero rapidamente. E lei spiega che gli esseri viventi cooperano meglio, vivono in simbiosi. La simbiosi è la parola chiave, cioè vivono insieme organismi che appartengono a specie differenti, e questa è una costante della vita. Non c'è organismo in natura che non sia in simbiosi con altri, e le interazioni, che a volte sono positive ma a volte sono negative, sono proprio inevitabili, come mangiamo, come bere, come respiriamo, per quanto riguarda noi. Quindi l'evoluzione oggi è questa cosa qui, solo che ancora nei manuali di simbiosi, almeno nei manuali scolastici, si vede parlare poco, perché le due teorie, l'evoluzione di Darwin e quella della simbiosi, sono state messe in contrapposizione.
Ah, ecco, e invece, insomma, qui partiamo quindi da quello che è un problema, come spesso succede, no? Di divulgazione scientifica. Ad esempio, io ho scoperto di recente che non esiste solo il regno animale, quello vegetale, no? Ma ad esempio ci sono tutto il grandissimo, vastissimo mondo dei funghi, che costituisce regno a sé, ma nessuno a scuola, nonostante la cosa fosse già stata accertata, no, dalla ricerca accademica scientifica, me ne ha mai parlato. Quello che tu ci sottoponi, insomma, è un altro caso importante, ecco. Però torniamo allora all'evoluzione, no? Tu dicevi la simbiosi, l'evoluzione in termini darwinistici, e la loro interpretazione anche è stata spesso forse così un po' fuorviata da interessi altri, no? L'aderire a una piuttosto che all'altro era forse il frutto di una visione anche politica del mondo della vita.
Ma sì, questa è la cosa curiosa. Tra l'altro, a proposito di funghi di cui parlavi, i licheni sono una cosa meravigliosa, perché sono un insieme di un fungo più un organismo fotosintetico più un lievito, quindi proprio un mondo che non ci avevano fatto esplorare. Allora, qual è il punto che giustamente hai sottolineato? Che queste teorie che spiegano il funzionamento della natura poi invece sono state utilizzate per, non solo per spiegare, ma addirittura per spingere certe strutture sociali e politiche umane. E quindi, allora, quella del darwinismo è stata quella, sì, proprio sfruttata per dire ecco, il capitalismo, quello più feroce, quello liberistico, quello che spinge alla competizione di tutti contro tutti, è giustificato dal fatto che, come ha detto Darwin, la competizione è una feroce competizione, l'evoluzione è una feroce competizione, vince il più forte. Dall'altra parte, e devo dire che Lynn Margulis un poco ha contribuito a questa cosa qui, perché lei era molto contraria, dall'altra parte ci sarebbe invece questa cooperazione armoniosa. E quindi no, in realtà la natura si basa su simbiosi e cooperazione, quindi è più una comune hippie, diciamo così. Solo che non è vero né l'una né l'altra, evidentemente, nelle società umane. La cosa, devo dire, ancora più grave è che, per esempio, il darwinismo è stato molto usato per giustificare la sopraffazione, il predominio
Certo.
degli uomini sulle donne, basato sul fatto che gli uomini sarebbero più forti. E questo è anche curioso, perché invece forse bisognerebbe parlare di chi è meglio adattato, e su quello ce la battiamo molto bene. Sono più forti e per questo avrebbero il predominio, mentre viceversa, dall'altra parte, dicono: no, vedete, la simbiosi, la cooperazione fanno pensare a una società matriarcale, ma anche questa è una forzatura.
Sì, poi appunto stavo pensando al darwinismo utilizzato anche, no, come fondamenta per politiche estremamente ferocemente discriminatorie, no? Insomma, davvero poi questi modelli scientifici, queste teorie, poi che hanno, come giustamente dicevi, no, hanno entrambe un fondamento, si integrano in qualche modo, poi vengono tirate un po' per la giacchetta, no? Dagli uni e dagli altri. Il che però appunto sollevano un po' che domande sul nostro rapporto con la scienza e dicevamo anche sul nostro rapporto con la natura, no?
C'è stata Jane Goodall, che purtroppo è scomparsa di recente, che per esempio diceva: non guardiamo appunto alla natura con questi occhi umani alla ricerca di nostri modelli, perché i primati, che chi meglio di lei li conosceva, a volte sono estremamente solidali, a volte sono assolutamente feroci, si mangiano anche i loro cuccioli. E devo dire che questa riflessione in realtà però è antica. In questi giorni è uscito un nuovo film sul Frankenstein di Guillermo del Toro. Beh, Frankenstein, strepitosa opera di Mary Shelley, è proprio una riflessione anche su questo, cioè che cosa noi possiamo creare. Innanzitutto perché gli uomini, quando si mettono a creare in maniera artificiale, si dimenticano sempre un
Un
pezzino,
pezzo.
diciamo così.
Mi resta in mano
Però
il bullone dell'IKEA che non sanno dove mettere, sì.
è anche vero che Mary Shelley era andata oltre, cioè lei diceva: è un mostro solo ciò che creiamo artificialmente, o un mostro può essere anche ciò che è creato naturalmente. Lei, nascendo, aveva procurato nella mamma lei no, ovviamente, ma insomma la mamma aveva avuto delle febbri che l'avevano portata a morte. Quindi c'è anche una riflessione profondissima della Shelley su invece la mostruosità della maternità, ma anche appunto su questa illusione nostra di controllo della natura. Lei ha scritto un altro libro bellissimo, si chiama The Last Man, del 1826, in cui, guarda caso, ipotizza una pandemia che è molto simile al Covid, cioè passa per il respiro, e dice proprio questo: pensavamo di controllare la natura e la natura, con una sola schicchera, ci ha distrutto.
Valeria Palumbo, insomma, io mi stavo prendendo appunti, quanti consigli di lettura questa sera, Uniti per la vita, Maurizio Casiraghi, Telmo Pievani, poi beh, non mi spingo fino, insomma, al lavoro scientifico, alle ricerche di Lina Alexander, perché io non ne avrei le competenze, insomma, ma magari qualcuno dei nostri ascoltatori vuole cimentarsi e poi abbiamo parlato del film di Guillermo del Toro, di Mary Shelley e dei grandi classici, insomma, che sono usciti dalla sua penna. Grazie. Valeria Palumbo, è stato un piacere sentirti anche questa sera. A presto,
Grazie a voi per l'ascolto, a tutte e a tutti.
una buona serata e buon lavoro.
A presto.